Passo passo proseguiamo il nostro cammino coi salmi. Ecco dunque questo salmo 80 che ho spezzato in due parti perché mi pare che si possano ben distinguere due momenti. I primi versetti, cioè fino al versetto 8, c'è tutta una simbologia che vi renderete conto è pastorale, e poi dal versetto 9 fino al versetto 17, poi gli ultimi due versetti sono un finale di augurio messianico, possiamo chiamarlo così, mentre i versetti 9 e 17 c'è tutta un'altra simbologia che è quella della vigna, con due simbologie, mi pare anche interessanti perché sono poi due simbologie che troviamo anche nel Vangelo. Gesù quante volte parla di sé come pastore, non solo la famosa parabola del pastore che va alla ricerca della pecora smarrita, ma anche tutto il capitolo decimo di San Giovanni, pastore, la porta delle pecore, non sono come il servo che è pagato, ma quindi non sono il mercenario, ma sono il pastore, quindi dà la vita per le pecore. Quindi sono tutti questi temi che non sono neanche inventati da Gesù, ma che sono ripresi anche da Ezechiele, sono ripresi anche da Isaia, eccetera. Bene, intanto vediamo il titolo che io, che purtroppo i titoli non si trovano nella Bibbia, o fortunatamente, perché di fatto ognuno che legge può sentirsi ispirato a dare un titolo invece che un altro. Quindi sono titoli che per me sono provvisori, per me nel senso che quando mi sono messo a leggere e ad approfondire questo salmo, a me veniva in mente questo titolo e ve lo dico. Lamento per il disastro nazionale, quindi una prima parte, e poi una seconda parte che potremmo dire implorazione di aiuto. Credo che sono i due aspetti che emergono da questo salmo, che è abbastanza facile come struttura. E comincia intanto così, con di chi è questo salmo. Fa parte ancora, vedete, fa parte ancora dei salmi di Asaf. Ormai siamo alla fine del cosiddetto libretto Leazaf, così c'è scritto, sì, Leazaf nell'ebraico, e comincia di nuovo a colui che presiede, a chi presiede, non so, voi avete scritto maestro del coro, ma sarebbe più giusto dire a colui che presiede, cioè potrebbe essere non un coro, potrebbe essere, che so, se il salmo è recitato in famiglia, chi è che presiede? Sarà il papà. Quindi il salmo comincia a dire a colui che presiede, qual è l'indicazione che viene data su i gigli. Non possiamo sapere che cosa vuol dire, come dire, questo salmo viene cantato, non so, come se nel primo tono romano, cioè avevano dei no, cioè, se voi per esempio leggete il Concilio di Trento, per esempio, dove c'è tutta la parte che riguarda l'organizzazione, come va celebrata la messa, la musica sacra, eccetera, viene detto che per esempio è proibito cantare la messa cosiddetta della caccia. Noi non sappiamo che messa sia, probabilmente era una messa dove c'erano dentro corni, roba del genere, con po, allora sembrava piuttosto che andare a messa, sembrava di andare a caccia o a un concerto, per esempio. Allora, sono dei modi di dire che si capiscono per chi viveva all'epoca, noi non sappiamo cosa vuol dire, quindi probabilmente c'era una musica che è come se io dicessi, o cantiamo sull'armonia di Lo sai che i papaveri, se qualcuno di voi lo sa ancora, ma è una, vabbè, visto che siamo in periodo di Sanremo, ero bambino io quando Nilla Pizzi cantava Lo sai che i papaveri, e quindi sui Gigi, e poi ancora la parola è Edot, che secondo me vuol dire più che precetto, vuol dire testimonianza, cioè che cosa intende fare questo Salmo? Intende testimoniare la fede nel Signore proprio in un periodo di buio, un periodo di notte. Ricordate che in effetti la situazione di Israele è abbastanza interessante, cioè se noi leggiamo i salmi, la maggioranza dei salmi sono tutti di lamento, situazioni disastrose, addirittura estreme, come in questo campo, in questo caso si parla di distruzione di tutta la nazione, eccetera, eppure è una testimonianza per dire attenzione, guarda dove noi andiamo a finire quando ci allontaniamo dal Signore, quindi che questo Salmo sia davvero una testimonianza, sia un invito a aprire gli occhi per scoprire che il Signore ci parla attraverso la storia, attraverso gli eventi. Viene in mente quello che dice Pascal, gli avvenimenti sono i nostri maestri, quindi dobbiamo essere attenti agli avvenimenti, Dio ci parla attraverso gli eventi, se ci conduce in un certo posto non è a caso, Lui ha in mente qualcosa, se ci conduce in una certa situazione non è a caso se ci conduce Lui, ma se ci siamo cacciati noi, anche questo non è a caso, Dio può intervenire e quindi anche lì possiamo imparare qualcosa, e questa è una testimonianza del Suo amore che non ci abbandona nel momento in cui facciamo pasticci, per fortuna, perché se ogni volta che noi facciamo qualche guaio Lui ci abbandonasse. Comincia allora così, comincia, poi dice il Salmo è di Asaf, le Asaf, e poi Mizmor, che vuol dire appunto Salmo, vuol dire cantico, no, cantico è diverso, perché proprio il Mizmor vuol dire una lode, ecco, una lode al Signore, ecco. Comincia con un'invocazione, vedete il tema del pastore, no? Il tema, la simbologia pastorale. Pastore di Israele, noi diciamo porgi l'orecchio, ma in ebraico c'è un verbo solo che potremmo tradurre orecchia, che non è una parte del corpo umano, ma è il verbo orecchiare, cioè noi in italiano non abbiamo si può dire orecchiare un canto, ma che vuol dire appunto avere in mente, nell'orecchio, però ecco, preferirei tradurre proprio orecchia nel senso del apri le orecchie, Signore, ascolta, perché è proprio il verbo è proprio che ha come radice proprio la parola orecchio, quindi ho voluto essere fedele anche alla, se è brutta la traduzione, però magari dà più l'idea. Poi tu che come un gregge guidi Giuseppe. E chi è questo Giuseppe? Dobbiamo tenere presente che non è che Giuseppe è Giuseppe l'ebreo, è la tribù, una delle tribù di Israele, cioè la tribù di Giuseppe, che era formata dai due figli di Giuseppe, che poi anche loro hanno avuto la loro parte. Giuseppe era uno dei 12 figli di Giacobbe, e dove si trovava la tribù di Giuseppe? Era una delle tribù del nord, combinazione. Noi in questi giorni stiamo leggendo il primo libro dei re, se nella messa, almeno nel rito romano. Ora proprio oggi, stamattina, abbiamo letto il capitolo 11, dove si diceva che Geroboamo riceve 10 tribù su 12, e uno dice ma strano, poi chi dice, se voi andate avanti, qualcuno mi ha fatto osservare stamattina dopo la messa, come 10? E poi dice poi invece a Gerusalemme rimarrà solo Giuda, allora è una sola, in realtà sono due tribù al sud, Giuda, ma poi c'è una tribù che non ha eredità, che non ha terra. Sapete qual è la tribù che non ha terra? Era la tribù sacerdotale, la tribù di Levi. Siccome la tribù di Levi non era una tribù di coltivatori ma di sacerdoti, questi non avevano diritto alla terra, avevano soltanto le case dove abitavano e basta. E allora, ecco, però la tribù c'è, da quello che ne rimangono due o una, perché il tempio di fatto faceva un po' luogo a sé, ecco allora le due tribù rimaste al sud, tutte le altre tribù sono rimaste al nord, tra cui appunto Giuseppe, che era una delle principali tribù del nord. Cioè, tu sei come un pastore, signore, che guidi Giuseppe, cioè la tribù di Giuseppe, come un gregge. E questo Dio che è pastore, ricordate, la simbologia pastorale vuol dire, che l'abbiamo già trovata, ricordate il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, no? E dove al centro di tutto c'è, non temo nulla perché chi atta immadì, perché tu sei con me. Ecco, questo era il centro di tutto, tu sei con me, dunque non temo. E dunque, perché è importante che un gregge abbia il pastore? Perché un gregge senza pastore finisce male. Le pecore senza il loro pastore non sanno dove andare a mangiare, non sanno dove trovare l'erba, non sanno dove trovare da bere. Quindi, Signore, tu sei tutto per noi, tu guidi le tribù del nord in maniera sapiente, senza di te noi non siamo nulla. E qui si capisce già come mai siamo di fronte alla catastrofe nazionale, perché noi abbiamo abbandonato te come pastore. E dunque tu guidi come gregge, tu che siedi i cherubini rifulgi. Che cosa vuol dire? Qual è questa storia dei cherubini? Penso che sappiate che nel Tempio di Gerusalemme c'era l'arca dell'alleanza, sull'arca che conteneva, che non è il luogo dove Dio abita, l'arca dell'alleanza. Non dobbiamo avere idee strane che Dio era dentro nell'arca, no? Dentro nell'arca dell'alleanza c'erano le tavole della legge, quindi le due tavole, e poi sull'arca, però, sul coperchio, c'erano delle rappresentazioni mitologiche, noi chiamiamo angeli, che avevano tante ali, queste rappresentazioni, che si chiamavano i cherubim, allora, che era il coperchio dell'arca. Dio dove siede? Cioè, si diceva che Dio, che questo è lo sgabello del suo trono, quindi Dio era a Gerusalemme, viveva nel Tempio e appoggiava i suoi piedi su questo sgabello. Domani noi leggeremo che cosa fa Geroboamo, il quale cosa fa? Con astuzia, domani, perché leggeremo la disfatta del regno, il regno ormai è distrutto, tutte le 12 tribù sono divise, 2 al sud, 10 al nord. Geroboamo cosa dice? Questi qui, cioè, però in Gerusalemme, in Israele c'era solo tempio, non ce n'erano altri. Allora, se uno per le feste, le famose 5 feste del pellegrinaggio, andava a Gerusalemme, e Geroboamo dice, se la gente va a Gerusalemme gli viene la nostalgia dell'unità, e può dire, ma guarda come si stava in bene, come abbiamo gli amici anche dall'altra parte, perché dobbiamo essere separati, torniamo ancora. Allora, onde evitare questo, cosa ha fatto? Con molta astuzia umana, decise di riabilitare tutti i templi antichi che erano caduti tutti in disuso. Silo, Betel, che erano due, Betel era un tempio già dedicato, già il luogo dove Abramo aveva fatto aveva celebrato la presenza di Dio, Giacobbe, la scala a Betel, ecco, casa di Dio, e poi Silo, cosa c'era a Silo? Vi ricordate? C'era Samuele, Eli, Samuele, e poi altri templi. E cosa aveva fatto? Quindi erano dislocati molto bene, uno a nord, uno al centro del regno del nord, uno già prossimo al sud, in modo tale che se uno si avviava si trovava di fronte a questi templi. E cosa aveva fatto mettere dentro? Un simbolo molto antico, che ci rievoca però il famoso vitello d'oro. In realtà erano dei tori d'oro, ma in realtà nelle origini i vitelli d'oro o i tori d'oro non erano Dio, ma erano invece lo sgabello su cui Dio poggiava i suoi piedi. Soltanto che il rischio qual è? Che la gente si fermava ad adorare lo sgabello e non adorava invece Dio che ci metteva i piedi. Ecco dove va a finire l'apostasia e l'idolatria, perché noi facciamo in fretta ad essere devoti a Sant'Antonio e poi andare a toccare la statua, ma la statua è mica Sant'Antonio, no? Penso a Međugorje e tutti questi beatone che vanno a toccare continuamente, strisciano tutte le fornelle come se le fornelle avessero qualcosa di magico da comunicare, no? Sono bronzo, se d'estate scottano anche, quindi magari dicono, oh sì, cioè, scottano un po', e io sono un po' perfido, metterei dentro una microcorrente, uno ecco. Mi è passato qualcosa di sacro dentro, no? Allora, capite? Allora, per dire che questi erano soltanto dei simboli, però noi siamo fatti così. Tu passi dal simbolo alla realtà e dunque alla fine ti affezioni più al vitello d'oro, che quindi porta all'apostasia, porta all'idolatria, quindi un peccato gravissimo. Questo per spiegare un po', no? Quindi, cosa fa questo Dio? Lui sta guidando ed è assiso, cioè i cherubini, tu Signore, tu sei, da una parte sei il pastore del nord di Giuseppe, ma sei colui che sei nel Tempio di Gerusalemme, sei seduto, poggi i piedi sui cherubini, e allora Signore risplendi, cioè fa vedere il tuo volto, fa vedere, ricordate che cosa ci ricorda, vediamo se vi ricordate che cos'è questo splendore. Vi ricordate Mosè quando scende dal Sinai? Aveva il volto splendente, dove la luce in ebraico si dice Hor, che è proprio lo splendore del volto di Dio, questa luce. E quindi Signore, fa che noi anche facciamo l'esperienza profonda di Mosè, aiutaci a vivere questa esperienza della tua presenza, possiamo incontrarti. E di fronte a Efraim, Beniamino e Manasse, ancora altre tribù del nord, sempre quelle, di fronte a queste tribù, risveglia la tua potenza, cioè fa vedere che ci sei, Signore, mi pare che stai dormendo, la tua potenza si è addormentata, perché non intervieni a schiacciare i nemici, perché non intervieni a distruggere il male, perché non lo fai? E poi cosa fai? Risveglia la tua potenza e vieni in salvezza per noi. È interessante la parola Bishwata, c'è dentro qualcosa che mi viene in mente, Yoshua, no? Gesù, c'è dentro Gesù, quindi vieni a salvarci, vieni a salvezza per noi. Ricordate che Yoshua vuol dire colui che salva, Dio salva, quindi sì, per noi il salvatore, capite che già possiamo intuire già una lettura quasi cristologica, no? Sì, tu o Signore, il nostro salvatore, vieni, tu sei il nostro Gesù, insomma, sì, salvezza per noi. E poi prosegue, Dio, facci tornare, non so la traduzione che avete voi, forse è rialzaci, no? Ma rialzaci no, invece il verbo è ashivenu, dove c'è dentro la parola, la radice shuv, che vuol dire conversione, cambiare strada. Signore, abbiamo sbagliato strada, ci siamo allontanati da te, quindi non è facci alzare, ma facci tornare indietro. Noi abbiamo preso la strada sbagliata, quindi facci fare dietro fronte, quindi questo facci tornare, che si potrebbe tradurre anche convertici. Secondo il codice della strada, divieto di conversione a U, che non c'entra niente con la quaresma imminente, capite? Anche lì c'è una conversione a U da fare, ma è più spirituale, ecco, e invece che divieto si potrebbe dire consiglio di conversione a U nella nostra vita, si consiglia questa conversione, cioè questo girarti indietro e fare un dietro front. E ancora riprende ancora il tema del Veher, cioè fa brillare il tuo volto, cioè sempre quella luce che deve brillare. Signore, fa che cominciamo a vederti di nuovo, come è successo a Mosè, noi non ti vediamo più, tu, cioè quando uno non lo vedi più si dice hai nascosto il tuo volto, oppure quante volte si dice ma non so più neanche che faccia hai, no? Quindi non sapere che faccia ha uno, perché non lo vedo più, a qualcuno che dopo un po' di tempo mi scrive, dopo che magari io gli avevo scritto parecchie volte, sparito nel nulla, riappare, guarda, ho dimenticato perfino che faccia hai, cioè hai nascosto il tuo volto, non so più quasi come sei fatto, no? E ancora, quindi fa brillare il tuo volto e noi saremo salvi. Ancora una volta il saremo salvi è ancora la parola, è ancora la radice della salvezza, no? Quindi c'è dentro ancora quel verbo che vi dicevo prima. E poi, quindi, questo Dio che abbiamo visto, c'è un accenno a Gerusalemme, no? Dio è seduto sui cherubim, Gerusalemme. Però per tutto il resto si parla del sud. Adesso riprende, Yahweh, lo chiama Yahweh, e qui ci fa ricordare qual è il nome Yahweh, a chi è stato rivelato? A Mosè. Quindi è come se l'autore dicesse, Signore, tu sei colui che ci ha rivelato il volto, il tuo nome, noi adesso ti invochiamo come ti ha invocato Mosè, come ti ha invocato il popolo di Israele nel deserto, anche noi stiamo vivendo questa situazione, oh Yahweh, e poi c'è El Tsevaot, non dice niente, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaot, ecco invece in ebraico è Tsevaot, che è stato tradotto Tsevaot, invece Tsevaot, che vuol dire Dio degli eserciti, era il titolo che veniva attribuito a Dio a Gerusalemme, quindi adesso ci si sta rivolgendo a Yahweh, che è il Dio di tutti, ma soprattutto è il Dio venerato a Gerusalemme. Che cosa vuol dire Dio degli eserciti? Non è il Dio di quelli che hanno le spade, che anzi, se voi leggete Isaia, dice che il Signore trasformerà le spade in vomeri, trasformerà in falci le aste e tutto ciò che è di guerra, e quindi è il Dio della pace. Ma qual è l'esercito a cui si riferisce? Ricordate che a Gerusalemme veniva venerato Dio creatore, colui che crea. L'esercito di Dio sono le stelle, la luna, il cielo, quindi un esercito pacifico, l'esercito delle creature, di tutto ciò che di bello lui ha fatto. Quindi, Signore, tu sei il creatore, e se sei il creatore, cosa vuol dire? Crea di nuovo. Smettila di abbandonarci, cioè non lasciarci cadere nel nulla, continua a creare. Ricordate che noi lo diciamo nel credo, no? Il credo comincia, io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Non diciamo che sei stato il creatore, Ricordate che non è sei stato, tu sei creatore, continui ad essere il creatore, tu sei il Tsevaot. Sei il Dio degli eserciti, sei colui che ogni giorno ci rimette dentro la vita, ci crea e ci ricrea, non ti stanchi mai. E allora, o Yahweh, fino a quando? Cioè la domanda è, ma fino a quando vuol dire sottinteso starai lontano? Fino a quando? Nella mia versione ho visto che è qui che nell'ebraico viene posta una pausa. Tu, cosa hai fatto tu, o Dio? Fremesti di sdegno nella supplica del tuo popolo. E li hai abbeverati di lacrime in misura, soprattutto in buona misura, cioè, però nell'ebraico è li hai abbeverati di lacrime in misura, cioè in abbondanza. Sì, appunto, sì, anche nel foglietto che ho dato io c'è abbondanza, credo, ma il discorso è proprio, è la misura colma, no? Una buona misura. Cioè, che cosa è successo? Signore, invece che nutrirci al pascolo ubertoso, ricordate, il Signore è il mio pastore, mi porta su pascoli belli, ubertosi, ricchi, eccetera, tu invece di pane buono ci hai dato pane di lacrime, pane amaro, pane difficile. E ricordate, il pane è una realtà quotidiana. Il Padre nostro dice, dacci oggi il nostro pane di ogni giorno, cioè è qualcosa, il pane è il minimo, l'essenziale per la vita. Non è che ai poveri si chiede di dare la carne, ma almeno il pane, no? Sapete che anche il digiuno a pane e acqua vuol dire è un po' un invito a riscoprire l'essenziale della vita, cioè ciò che, di cui non puoi fare a meno, l'acqua, perché è essenziale, e il pane, che è il minimo indispensabile, cioè un po' come se Dio ci volesse chiedere di tornare all'essenziale. Siamo sovraccarichi di roba e rischiamo di perdere di vista l'essenziale. E però ecco, qui tu, Signore, invece ci stai dando una quotidianità, ecco il pane, è la quotidianità, ci stai nutrendo con amarezza, cioè un pane che è fatto di lacrime. Cioè, le lacrime quali sono? Sono le lacrime della desolazione. Del disastro nazionale, siamo fatti a pezzi, quindi non ci hai dato acqua, quindi il pane è il pianto, le lacrime sono da bere, quindi invece di acqua ci hai dato lacrime, invece del pane ci hai dato il pianto. Sono immagini, no, che esprimono bene, cioè alla fine noi stiamo vivendo qualcosa di estremamente duro, difficile. E ce ne hai dati fin troppo, adesso basta. E poi cosa hai fatto? Noi che eravamo l'orgoglio, tu ci hai chiamato, voi siete il mio popolo, voi siete pecore del mio pascolo. Cosa è successo? Ci costituisti derisione per i nostri vicini. Cioè i nostri vicini ci guardano e ci deridono. Ah, hai visto? Quelli che dicevano di essere il popolo di Dio, che si vantavano di essere il popolo eletto, guarda come sono ridotti, guarda che schifo, altro che popolo di Dio. Ricordate in fondo che le guerre un tempo non erano mai le guerre tra popoli, erano le guerre tra dei. Quindi gli ebrei portavano in guerra il loro Dio per dire fai vedere che sei forte, e i filistei dicevano no, noi abbiamo i nostri dei, tant'è vero che quando conquistano l'arca, i filistei dicono, l'abbiamo conquistato. In realtà non sanno di aver portato in casa un guaio, perché poi dovunque l'arca arrivava portava peste. Allora basta, rimandiamola indietro, l'ha messo su un carro nuovo con dei buoi, via, 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 fuori dal nostro territorio. Quasi a dire, guarda che tu non puoi conquistare Dio, no? Però qui i nostri nemici cosa fanno? I nostri nemici deridono noi. E di nuovo ecco qui, El Tzevaot, Dio degli eserciti, facci tornare. Vedete, c'è questo ritornello, no? Dio degli eserciti, facci tornare. Cioè, facci convertire, che vuol dire due cose, Facci tornare indietro nella nostra patria. Probabilmente questo salmo è il salmo dei superstiti, dopo che è arrivata, vedete che è soprattutto rivolto verso il nord, e poi dopo sì, c'è questo Dio degli eserciti che dice forse che questo salmo è stato poi, la maggioranza sembra che si rivolga al nord, e il nord, la città di Samaria e tutto il nord, tutte le tribù del nord sono state devastate e deportate nel 722 a.C., ed è chiaro che i superstiti, quei pochi che sono rimasti, sono usciti a scappare nelle grotte, a rifugiarsi senza farsi portare via, certamente hanno pensato dicendo, però dopo, quando nel 587 viene distrutta Gerusalemme, Questo salmo è stato integrato perché mancava un altro pezzo, perché la catastrofe nazionale non ha preso solo il nord, ma anche il sud. E dunque ecco perché si riprende e si parla anche del Dio degli eserciti, che è piuttosto il Dio che aveva la sua venerazione nel Tempio. A Gerusalemme si chiamava così. Ricordate che c'erano diversi nomi di Dio. Lo stesso Dio, come la Madonna di Loreto, la Madonna di Lourdes, di Fatima, cioè non è che siano Madonne diverse. A secondo di dove viene venerata, assume il nome di... E quindi c'era El Shaddai, il Dio della montagna, poi c'era El, Dio, Elohim, addirittura Dio che riassume tutta la divinità, quindi è un plurale addirittura, cioè tutti gli dei sono lì, sono in te, la totalità della divinità, e poi El Tsevaot, cioè quindi c'erano questi nomi che erano legati ai luoghi dove veniva venerato, adorato Dio. E allora, Signore, Dio degli eserciti, facci tornare, cioè facci convertire, ma anche facci tornare a casa. Capite che è doppio, no? La conversione come ritorno a te, ma la conversione anche come ritorno nella terra promessa. E quindi tutte e due le cose. E riprende di nuovo la stessa antifona, fa brillare il tuo volto, cioè fa che noi possiamo vederlo, fa risplendere questo volto, fa che lo possiamo vedere, e se noi vediamo il tuo volto, noi saremo salvi. Un saremo più che un siamo, saremo, perché, Signore, se tu fai questo, allora noi abbiamo la sicurezza che tu sei capace di ricostruire tutto. Certo, è già abbastanza bella questa prima parte, dopo vedremo che la seconda è ancora più bella, nel senso che dopo aver fatto questo, la prima parte potremmo dire è il grido di disperazione, ma poi giungeremo e pregheremo poi domani la seconda parte, dove invece viene presentata piuttosto la memoria storica, cioè quasi a dire: Signore, quante cose belle hai fatto, no? In fondo, cosa serve la memoria storica? Serve per riandare ai doni ricevuti, per avere la speranza che questi doni ancora una volta vengano donati ulteriormente. Signore, noi sappiamo che tu sei fedele, tu non ci abbandoni, se l'hai fatto una volta lo fai ancora. Tu non sei il Dio che ha creato e che non crea più, ma tu continui a ricrearci, e quindi noi abbiamo fiducia in te. Per il momento noi ci fermiamo però a questa prima parte, che leggiamo adesso insieme. Pastore di Israele, porgi l'orecchio, tu che guidi Giuseppe come un gregge, tu che sei assiso sui cherubini, rifulgi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse. Risveglia la tua forza e vieni a salvarci. Dio degli eserciti, rialzaci, fa brillare il tuo volto affinché siamo salvi. Yahweh, Dio degli eserciti, fino a quando sbufferai di sdegno contro la supplica del tuo popolo? Li hai nutriti con pani di lacrime, li hai abbeverati di lacrime in abbondanza. Ci hai reso oggetto di scherno per i nostri vicini, i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, rialzaci, fa brillare il tuo volto affinché noi siamo salvi.